Io ho una domanda. Perché il libro dei cronaci?
È perché è un libro che non abbiamo mai fatto in Lecce.
E poi avete fatto l'ultima volta, no?
Della mia, sì. E poi c'è ancora prima e seconda cronache che dobbiamo ancora fare. E qui Maccabei.
Ma non venire da me per Maccabei, per favore. Vediamo, scriva lei.
Comunque il criterio era quello di finire tutti i libri che ancora non si erano mai fatti. Quindi, siccome...
E questa è tutta la comunità, no?
Sì, sì.
Siccome è tutta parola di Dio, allora anche la prima e seconda cronache è parola di Dio.
Il problema sarà di Maccabei, però credo.
Ma voi avete già scoperto questa citazione dell'Epistola 53 di San Geronimo?
No.
Lui dice: quello che pensa che può capire la Sacra Scrittura senza il libro dei cronache deve ridere di se stesso. Lui è l'unico fra i padri che ha dato un gran valore, ha detto è l'epitome della sacra storia. E l'epistola voi potete trovare, è l'epistola 53. E credo che fra i padri è l'unico. Ma almeno cominciamo con lui, perché lui dà un valore al... No, in ogni caso, possiamo provare a dire alcune cose. Voi avete già cominciato?
No, cominciamo il 31.
Va molto bene. Io voglio cominciare con la lettura di ieri, che fa anche il ponte con l'ultima volta che abbiamo fatto Ezra e Nehemia, perché abbiamo letto ieri alla messa domenicale, questa lettura importantissima, non soltanto per la ragione che la Chiesa ha scelto questa lettura con la lettura del Vangelo, quindi ascoltare la parola di Dio, ma anche a causa dell'interpretazione storica di questo avvenimento. Quindi forse voi avete nel mente quello che abbiamo letto ieri, Nehemia 8, perché la dramma è che questa è
la trama, cioè
qualcosa drammatica.
Il dramma.
Anche se finisce per
ma questo sarà tutta la giornata. Il mio italiano
si capisce, perfetto.
Fuori il dramma e la trama, ma il dramma di questo brano è certamente nel senso storico, la presentazione per la prima volta della legge. E quelle forse è molto importante capire anche per il libro delle cronache. Parlo del singolare perché la divisione è molto posteriore. Perché dico questo? Perché che è successo quando, e qui certamente non è una descrizione storica, abbiamo già discusso credo l'anno scorso, o quando voi siete stati? Un anno fa. Abbiamo detto che qui c'è qualcosa molto importante, l'unica volta che si parlano insieme, Ezra e Nehemia. Non c'è un altro testo, quindi anche nel senso storico non hanno vissuto nella stessa epoca. Quindi qui sottolineato l'importanza di quello che succede in Nehemia 8 con questa lettura pubblica la prima luce della mattina, l'aurora, fino al mezzogiorno, quando leggono e spiegano e traducono e interpretano chi fa questo lavoro. Anche questo è importante per i cronache, i leviti, la centralità dei leviti, per la prima volta quello che noi conosciamo come la Torah è presentato per la prima volta. In che senso prima volta? E qui forse arriviamo al libro delle cronache. Per la prima volta esiste il testo tutto intero. sempre fanno, e forse non è molto giustificato, perché anche a causa di questo noi diciamo sempre le cronache nei margini, perché noi conosciamo molto meglio Samuele e Re. Ma qui su una punta è molto importante ricordare che quando Samuele e Re fanno riferimento alla Torah, che cosa è la Torah? Dal punto di vista testo, che testo è la Torah per Samuele e Re? È chiaro, eh? Deuteronomio. Soltanto, questo è la Torah. Noi sappiamo nel libro di Deuteronomio che i capitoli 12 a 26 è il cuore storico del libro di Deuteronomio, e quello è la Torah che gli esegeti dopo chiamano De. La novità, per quello che deve fare adesso signore cronache, quello che scrive il libro delle cronache, è che la Torah non è la stessa Torah. La Torah è un po' cambiata, molto cambiata, perché quello che è successo fra la scrittura della storia deuteronomistica e la storia delle cronache è che per il primo la Torah è Deuteronomio, per il secondo la Torah non soltanto non è più Deuteronomio, ma la Torah ha un centro, e il centro è chi? La Torah dei preti, dei leviti. Qui spiega molto, tutte, e noi andremo a vedere alcuni aggiunti del cronache che mette al centro i preti. Non soltanto questo, ma il centro dell'autorità non è più il re, ma adesso i sacerdoti.
Il libro però è sempre Deuteronomio, il libro a cui si riferiscono, il libro della Torah, che è il Pentateuco adesso.
È il Pentateuco, e non soltanto il Pentateuco, quindi non soltanto che si aggiunge, ma il centro è spostato. Il centro non è più Deuteronomio 12 a 26, con altri testi certamente per la Torah in questa epoca, ma adesso il centro è molto chiaramente, e questa è la costruzione forse di Ezra o qualcuno come Ezra, costruire tutta la Torah attorno del libro del Levitico. Posso dare un esempio? Apriamo. Due cronache, il capitolo 35. Siamo nell'epoca del beato Giosia, e l'evenimento centrale di Giosia è la Pasqua, la celebrazione della Pasqua. Vediamo se posso tornare. Guardate, è molto interessante. Il versetto 12 del capitolo 35. Io non ho... qualcuno deve leggere in italiano. Io posso leggere in ebraico, sentire l'ebraico. Vayassiru ha'ola letitam lemiflagot levet avot livnei ha'am. Lahakriv ladonai kakatuv Sefer Moshe Vechen la Bakar. Ok? Qui c'è il libro di Mosè e si parla della Pasqua. Adesso soltanto i tre parole seguenti sono interessanti. Vayivashelu ha-pesach va-esh. Che come si traducono? È tre parole molto difficili a tradurre, perché qui c'è una contraddizione.
Arrostire?
Assolutamente no, non è una buona traduzione, perché qui in ebraico c'è un problema. Sì, come tu hai detto, cuocere, cuocere, continui, cuocere.
Dice arrostire anche la nuova traduzione,
non è buono. Quindi no, alla sua traduzione.
Sto leggendo l'ebraico.
Ah, ok, molto bene, ma questo mostra il problema. Ba'esh è rostire, è nel fuoco, ma yivashlu è bollire, bollire. Ma perché questa difficoltà? Quindi voi avete una traduzione che non dà il lavoro del cronista. Che cosa fa qui la cronista quando dice qualcosa che c'è una contraddizione? Bollire nel fuoco. Perché? È molto chiaro, no, è assolutamente chiaro. Per quello che sa la Torah di Mosè, lui vede qui subito la cosa che sta facendo la cronista. Vayivashlu è la Pasqua secondo Deuteronomio. In Deuteronomio 16, quando si dà le mitzvot di Pasqua, i comandamenti di Pasqua, è bollire in acqua. E questo è de. Pe, in Esodo 12, dice rostire. Voi vedete qui l'armonizzazione che fa, perché lui ha adesso tutta la Torah, e nella Torah c'è una contraddizione fra pe e de, a paragonare ai comandamenti in Esodo 12 e comandamenti in Deuteronomio 16. E lui dà questa, lui fa molto questo, questa armonizzazione. E certamente la differenza con qui il testo non ha un parallelo in due re, non ha il parallelo esatto, ma qui si vede che lui ha una Torah molto più complessa che quello che aveva, che dà un ragione per la riscrittura di tutta la storia. Bene? Mostra questo. Io ho notato alcune cose che voglio adesso fare un po' secondo. Quindi, questa è l'importanza di Nehemia 8. Non c'è aria? Perché si può aprire? Sì, non c'è. Ok. Nehemia 8. Questa è l'importanza di capire che c'è questo passaggio a un Torah. Io uso una parola con molto prudenza, una Torah canonica. Non vuole dire che c'è un canone, ma la Torah canonica vuole dire che adesso la redazione di un testo autoritivo esiste. Con il centro, questo è molto importante, il centro è la Torah sacerdotale, con Levitico al centro e tutte le aggiunte che si sono fatte del prete, del pe, a tutti gli altri testi, perché si fa entrare in Genesi, si fa entrare in Esodo, a testi sacerdotali, specialmente chi concerna la legge, i comandamenti. Okay? Con l'importanza del Tempio, del Tempio che adesso diviene il centro del popolo, adesso diviene, dico una cosa che è molto debattito.
Discussa.
No, perfetto, perché tu non parli italiano con io parlo? Ok, bene, ok? Di qui possiamo cominciare a dire che cosa vuole dire a riscrivere la storia. Questo fa molto problemi adesso di già 200 anni, ma in questa epoca ancora molto forte tutto il dibattito su che cosa è la storia nella Bibbia. E qui si deve capire che la storia non è la storia come noi concepiamo, la storia è come si può dire, che cosa è la storia nella Bibbia. Quindi è chiaro, abbiamo letto ieri, è stato molto interessante il prologo di Luca al Vangelo. Lui dà una metodologia che anche può fare qualcuno fa chi può sbagliare. Ah, chi può sbagliare, perché dà l'impressione che lui fa come un storico moderno, lui è andato, ha fatto interviste e dopo dice una cosa che ha messo un'ombra su tutti gli altri Vangeli. Io ho fatto questa ricerca e adesso scrivo tutto in taxis, in ordine, quando tutti gli altri sono sbagliati. Che non è di capire che Luca fa un commento molto molto teologico. Il suo ordine sarà l'ordine teologica, che già dà un po' un aiuto a che cosa è la storia. La storia è quello che spiega il presente, non è talmente la ricerca di che cosa è passato, ma è più come si spiega la nostra situazione attuale. E in più, perché la scrittura della storia nella Bibbia ha sempre questa prospettiva profetica, a come andare da qui verso il futuro. Quindi il passato è sempre la spiegazione del presente. E qui, per esempio, che questo autore sottolinea moltissimo l'importanza dei Leviti, non vuole dire né che i Leviti erano importanti prima, né che non erano importanti. La cosa per lui che è centrale è che sono adesso l'elite. Quindi darò un altro esempio. Chi è stato il gran prete all'epoca di David secondo Samuele? È stato un Eviatar, ma il gran prete è stato Zadok. C'è un problema per la cronista con Zadok, che spiega un po' l'inizio del libro dei primi il libro delle cronache, che è il gran problema di Zadok. Noi non sappiamo di dove è uscito questo Zadok, noi non abbiamo nessun genealogia. Lui fa 9 capitoli soltanto di genealogia. Una parte della giustificazione di queste genealogie sono le genealogie dei preti. Importantissimo che i preti saranno discendenti di Aharon. Zadok non ha una genealogia. Ci sono esegeti che suggeriscono che la mancanza della genealogia di Zadok nel libro di Samuele mostra per loro, non sono tanto d'accordo, ma è interessante soltanto per paragonare, mostra che Zadok era un prete a Jebus, quando David ha conquistato Jebus, ha cambiato Jebus a Gerusalemme e ha ereditato Zadok, che non era anche del popolo di Israele. Impossibile da accettare per la cronista. Quindi nel capitolo 5, il capitolo centrale della genealogia, a 5 e 6, che cosa c'è nel capitolo 5 e 6? La genealogia dei preti. Lui inserisce tutta una genealogia che mostra bene che Zadok è discendente da Aharon. Perché per lui è inaccettabile di dire che Zadok, gran prete all'epoca di David, personalità assolutamente principale nel libro dei cronachi, è la personalità più importante, assolutamente inaccettabile di dire che Zadok è uscito da nessuna parte. Quindi inventa, qui arriviamo a parlare di... lui inventa o ha fonti che non sono fonti di Samuele re, ma in ogni caso mette qualcosa che è inconosciuto, sconosciuto nel libro Samuele re. Ok? Quindi che cosa è scrivere la storia? Diremo ancora una volta, la scrittura della storia è un progetto del presente. Devo dire che forse noi dobbiamo riflettere un po' più su questo oggi, perché anche oggi, quando qualcuno scrive la storia, è totalmente formato per il suo presente. Ma in questa epoca è stata senza giustificazione, quindi la ricerca che si fa, anche lui è un po' consapevole, come Luca, Ah, Luca dice, ho parlato con tante persone e tanti prima di me hanno scritto e io uso queste fonti. Il cronista fa la stessa cosa. Lui cita fonti. Ah? Ci sono 15 diversi fonti che lui cita nel libro delle cronache. Noi non sappiamo di che cosa si tratta. Sappiamo certamente a causa della riscrittura che lui copia Samuele e il re, ma per le altre fonti c'è un gran dibattito fra gli esegeti. Ha inventato per dire io scrivo la verità, o ci sono fonti che sono persi, ma lui cita in diversi modi fonti che usa, come Luca. È un po'... Luca, secondo me, è molto influenzato non soltanto della deuteronomista ma anche della cronista, okay? Io già ho notato l'ultima volta una cosa che è molto chiaro: questa struttura, parleremo anche di questo, questa struttura di Luca, Atti degli Apostoli, che un po' risimilia a Cronache, Esra, Nehemia, con questo brano che fa il ponte. L'editto di Ciro, accensione, che ha un ruolo importantissimo dal punto di vista teologico. Non è soltanto la storia, ma è un ponte teologico fra due diverse parti. Noi forse non avremo il tempo né l'interesse di entrare molto profondamente sul dibattito su chi ha scritto, è lo stesso autore o no. Cronache e Esra e Nehemia. Nella tradizione sempre hanno detto stesso autore, almeno stessa scuola. Oggi ci sono tantissime esegeti che dicono non c'è nessun legame fra loro. Una che è importantissima nel Stato di Israele, la professoressa all'Università Ebraica, che ha scritto un gran studio sul libro delle cronache, Sara Yafet. Io ho studiato con lei, è bravissima. Lei tiene che non c'è nessun legame, sono due opere totalmente diverse. Non sono d'accordo, credo che lei è stata molto molto criticata su questo. Si può trovare tantissimi legami fra le opere, ma in ogni caso adesso c'è anche questa tendenza di dire che Cronache è molto più tardivo che Esra e Nehemia, ma c'è un legame di scuola, che c'è la stessa ideologia, teologia, linguaggio nelle due. Ok, che sono le cose? Noi sappiamo tutto questo, ma è forse bene di dire e dopo guardare in più profondo. Che cosa è Cronache? Nella tradizione è stato sempre messo nei margini. Prima cosa, e questo è sempre un problema per un'opera, deve essere sempre letto non in sé, per se stesso, né in paragonare per paragonare con un'altra opera. Nei Vangeli abbiamo sempre questo problema con Marco. Marco è il povero mese nei margini perché c'è quei che sono teologici. Adesso, grazie a Dio, finisciamo con questo. Marco prende nel XX secolo la sua importanza. Ma è interessante, i padri hanno scritto pochissimo su Marco, tantissimo su Matteo, Giovanni, Luca, Marco. Adesso realizziamo che questo è un sbaglio. La stessa cosa forse con Cronache. Soltanto Geronimo dà un'importanza, ma il sbaglio o la tendenza è stata sempre di paragonare subito Cronache con quello che noi sappiamo di Samuele Re, quando Samuele Re è il vero, la vera teologia, la vera storia, la vera letteratura. E qui c'è limitazione. Paraleipomena, quindi aggiunte. Aggiunte qui il centrale e qui le cose aggiunte, che non sono state menzionate. Quello è il primo. Il secondo comincia, che è anche molto problematico, comincia con il XVIII secolo, è che qui c'è la storia falsificata. come Samuele il re dice la verità, e Cronache, che non sente molto bene con la verità, falsifica la verità. In che senso? Qui si può dare alcuni esempi. Più chiaro, storia di Davide. Tutto ciò che il cronista non dice, e non dice tantissimo. Qui c'è la differenza la più grande fra e Samuele e Cronache, o Samuele re e Cronache. Tutte le cose che non dice. Non dice niente di Batsheba, non dice niente di Absalom, non dice niente di Amnon e Tamar. Tutte queste storie sono sparite. E qui c'è la tendenza, che comincia nel XVIII secolo, di dire qui c'è la falsificazione della storia. La verità è che Davide è stato un gran peccatore, la cronista non si sente bene con questo, quindi riscrive per fare dimenticare, nella speranza, e dicono questo, nella speranza che la sua storia rimplazzerà la storia di Samuele e re. È molto problematico questo, ancora è di non capire bene che cosa scrive la storia, quando nella Deuteronomista c'è una teologia del re che è molto diverso che la teologia del prete nel libro di Cronache. Quindi credo che oggi c'è più la tendenza di dire non sono aggiunte, mette il libro nei margini, non è una falsificazione, ma c'è qui una teologia, una letteratura molto diverse che quelle che c'è nel libro di Samuele e re. Per esempio, se noi ricordiamo l'importanza del peccato grandissimo di David, che è al centro della presentazione di David, cioè Batsheba, è per mostrare che il vero re è un peccatore perché è di carne e sangue, e la grandezza di David, perché è grande, è il fatto che come peccatore può ancora sentire la parola di Dio, non si è chiuso nel suo peccato. Perché la grandezza di Davide, dopo che ha fatto tutti i peccati i più orribili, fino all'omicidio, Natan è venuto da lui e lui ha potuto sentire la parola di Natan. Questa è la sua grandezza. Il parabola ha funzionato con Davide. Ma questa tocca non ha la realtà storica, non dico che non è successo, ma tocca meno alla realtà storica che alla presentazione molto problematica del re in tutta la teologia deuteronomistica, che comincia, come noi sappiamo bene, con i comandamenti del re in Deuteronomio 17. Quando voi entrate, o quando tu, perché è in singolare, quando tu entri nella terra, tu chiederà a un re, tu chiederà, quindi non è secondo il mio piano, che è il piano di Dio, che lui sarà il re. E lui, in tutta la storia deuteronomistica, dice molto molto chiaramente, quando il popolo chiede un re, è il rifiuto del suo vero re. E l'unico re che sarà il re vero, è quello che diviene un trono per la parola di Dio. Quindi come tutti gli altri re sarà seduto sul suo trono, ma non come tutti gli altri re, seduto su di lui ha la parola di Dio. E questo è molto chiaro dal Deuteronomio 17 fino a Giosia, perché questo è Giosia. Ok, Giosia, il testo che abbiamo sentito ieri di Nehemia ha tanti paragoni con Giosia. Le larme, le lacrime, quando sentono la parola di Dio, il più importante. Le lacrime è la risposta alla parola di Dio. Queste sono le lacrime di David, le lacrime di tutti tutti i re che sanno che sono peccatori. In ogni caso, questa è la teologia del libro, dei libri deuteronomistici, quando il re è al centro. Qui c'è una riscrittura perché c'è una teologia molto diversa. E si deve notare che i peccati di David non sono menzionati, ma gli aggiunti, e qui è l'aggiunto il più significativo nel libro delle cronache, e che è il più significativo, che non esiste per niente nel libro di Samuele.
L'incensimento.
Che cosa?
L'incensimento.
Molto più ampio che l'incensimento. Incensamento?
No.
Che è l'aggiunto il più significativo nel libro delle cronache. Capitoli a capitoli a capitoli che non esistono in Samuele. Comincia nel capitolo 22 e finisce nel capitolo 29. Tutti questi capitoli che sono assolutamente centrali, per il quale c'è la preparazione nel capitolo 16, che cosa c'è in 16 di Primo Cronache? Spostare l'arco a Gerusalemme, l'arca a Gerusalemme, e dopo 22 che riprende un testo che già c'è nel Cronache, quando questo è il testo che noi conosciamo benissimo perché ha un senso cristologico, la promessa della nascita di Salomone. Lui riprende questo testo in 22, a 1 Cronache 22, e il testo finisce con la benedizione finale di Davide in 29. Leggiamo questo testo, è bellissimo, ha un bellissimo testo sacerdotale. 22 a 29, che cosa è? La pianificazione, non la costruzione. State attenti, Davide dice in 22, Dio ha detto che io non posso costruire, ho troppo sangue sulle mani. Molto diverso della storia deuteronomistica. Ho troppo sangue sul mane, ma io ho, e adesso Salomone c'è, lui parla con Salomone, io ho un figlio che si chiama uomo di pace, che non ha sangue, perché Dio gli ha dato la menuha, il riposo di tutti i suoi nemici. Qui c'è un ripreso delle cose che sono dette nella storia deuteronomistica, e parliamo ancora della tipologia, perché qui la cronista usa un tipo di tipologia molto molto importante, ma in ogni caso questo uomo di pace, lui costruirà il tempio che Dio vuole, anche molto diverso della deuteronomistica. Nel testo deuteronomistico è molto sottolineato che Dio non vuole un tempio. La cronista sa che Dio vuole questo tempio, e quello che costruirà il tempio sarà Salomone. Qui un tipologia molto forte. Forse leggiamo il testo. Per la Torah il tipo è Mosè che dà la Torah, Giosuè che mette la Torah in pratica. Mosè nel deserto, nel Midbar, riceve la Torah, ma la Torah definisce la vita nella terra. Mosè non entra nella terra, lui morirà prima dell'entrata nella terra, quindi lui non verrà il meso in pratica,
esecutore,
esecuzione della Torah. Stessa cosa qui, è un tipo di tipologia con Mosè e Giosuè, qui Davide e Salomone, il centro del racconto della cronista. Questo è il centro. E credo, ma questo è un sentimento più che posso mostrare, questo posso mostrare e noi mostreremo adesso con una lettura di un piccolo testo. Quello che non posso mostrare, ma credo che anche nel mente della cronista Ezra Nehemia, c'è Mosè e Giosuè, c'è Davide e Salomone, c'è Ezra e Nehemia. Come è stato chiamato Ezra ieri nella lettura? Ezra? Tirshada, il governatore, quindi Ezra il prete, Nehemia il governatore, Davide dà il piano, Salomone è l'esecutore del piano, Mosè riceve la Torah, Giosuè mette in pratica. Aprite la Bibbia in Cronache 1, ai primo Cronache 22. Qui comincia questa diversione, un aggiunto molto importante, un aggiunto che non è soltanto un aggiunto di un'altra fonte, tocca alla teologia del cronista, con la centralità del Tempio. Okay? Non è più la centralità sul re vero e falso. Il re vero è Dio, il falso è quello che non diviene un trono per la parola di Dio. Qui il centro è il luogo di intimità, quel tempio. Io credo che ho marcato qui i versetti che voglio leggere. Sì, 7 a 13. Ha il senso di leggere in ebraico? Non ha nessun senso quando voi avete il testo davanti a voi.
No. Tutti l'abbiamo in ebraico, meglio leggere in ebraico.
Ok, vedete qui. Vayomer David li Shlomo. Questa è A, e ancora una volta dico che 22 riprende A, il testo che noi conosciamo della promessa che tu avrai un figlio, tu non costruirai una casa per me, io ti darò una casa, una successione. Ma qui riprende con un altro focus totale. Vayomer David Shlomo Bno. Ani haya im levavi livnot bait l'shem Adonai Elohai. Voi vedete, torna a questo tema. Io ho avuto nel mio cuore di costruire una casa per Dio. Riprende il testo parallelo, è già stato nel primo Cronache. Vayehi alai dvar Adonai leimor. Dam la rov shafarta. Hai versato troppo sangue. Umilchamot gdolot asita, lo tivne bait lishmi, kidamim rabim, shafachta arza lefanai. Ancora molto interessante, perché questa è una cosa molto sacerdotale. Il sangue vietato, Levitico 17. Perché il sangue è vietato? Perché il spirito, l'anima è nel sangue. Quindi David non può farlo. Hinei ven nolad lach, hu ye ish menuha. Adesso la parola menuha certamente è nella storia deuteronomistica molto usata. Molto usata come il parallelo al Shabbat. Menuha nel tempo. Shabbat nel tempo, il settimo giorno, menuha nel posto, nel spazio. Ok? Menuha vuol dire che vayanach Adonai mikol ha'oivim, e Dio dà riposo di tutti i nemici. Voi potete notare dove è questa parola? C'è un testo molto importante. Torniamo a leggerlo, perché è un testo principale, fondatore della storia deuteronomistica. Alla fine del capitolo 21 nel libro di Giosuè. Leggo di, e qui forse da voi un po' diverso, o di 41 a 43, o sì, no, di 43 a 45. In ebraico è 41 a 43.
21,
gli ultimi tre versetti. Sì, sì, perché qui c'è una diversità nelle numerazioni. Vayiten Adonai li Yisrael et kol haaretz asher nishba latet la'avotam vayirashuha vayeshvuva. Qui è il compiamento della seconda promessa, che è stata la prima promessa, discendenza, enorme. Questo è stato compiuto nel primo capitolo di Esodo, quando Faraone dice, mostrando il popolo, un grand popolo. Per la prima volta noi vediamo, fino a questo momento, il popolo è stato 70 persone, quindi la famiglia di Giacobbe. Credo il versetto 9, nel primo capitolo di Esodo, il faraone diviene l'angelo annunciatore che la promessa è stata compiuta. E che cosa decide? Si deve distruggere l'am. Ma in ogni caso qui è il compiamento della seconda promessa, e quello è questo am ha un arez. E qui è l'arez. E qui viene la parola importante. Vayanah Adonai lahem misaviv. E Dio dà il riposo. Ok, dà il riposo, il menucha. Kechol asher nishba la'avotam. Velo amad ish pifneihem mikol oiveihem. Et kol oiveihem natan Adonai biyadam. E qui viene la frase più importante. Lo nafal davar. Mikol hadavar hatov asher diber Adonai el bet Israel hakol ba. Tutto è compiuto. Siamo qui una seconda volta alla perfezione. La prima volta è stato alla fine del capitolo 2 del libro di Genesi. Tutto perfetto. C'è il Shabbat e c'è la coppia. C'è il Shabbat e c'è la coppia. Adesso c'è un gran popolo e c'è la terra. Qui la storia deve venire al suo termine. Non c'è più a fare, non c'è niente di più che aspettiamo. Giudici, il peccato, il serpente, Genesi 3. In ogni caso, ripresa qui, del linguaggio qui, quando va hu ye ish menuha, e continuiamo per sentire l'eco, va hanichoti lo mikol oivav misaviv. Voi vedete che qui c'è una citazione o un... Non è una citazione precisa, ma usa lo stesso vocabolario, quindi conosce con un'altra teologia. Chi Shlomo Yeshmo? E qui lui fa un'interpretazione del nome Shlomo che non è stato fatto del deuteronomistico. Ancora una volta, l'alleanza con i preti si chiama che cosa? Brit Shalom. Dove c'è questo Brit Shalom? Non con Levi. Numeri 25. Che cosa c'è in Pinhas? Questa violenza, e dopo la nominazione di questa alleanza con i preti, con la violenza. In ogni caso, chi Shlomo Yeshmo, v'shalom v'sheket eten al Yisrael v'yamav. Hu yivne bait lishmi. Citazione di re, Samuele 2, 2 Samuele, capitolo 7. Hu yivne bait lishmi. Ve hu yeli leven. Citazione. Va ani lo leav. Citazione. Va hachinoti kise malchuto al Yisrael adolam. Tutto questo versetto ha ripreso prima della cronista e anche il fonte della storia deuteronomistica. Atavni yihi Adonai imach vihitzlachta uvanita beit Adonai Elohecha kasher diber alecha ach yiten lecha Adonai sechel uvina vitzavcha al Yisrael velishmor et Torat Adonai Elohecha. Ancora una volta molto importante sentire qui una Torah che è diversa della Torah nel libro di Samuele Re. Az tatzliach im tishmor la'asot et hachukim ve'et hamishpatim asher tziva Adonai et Moshe al Yisrael. Adesso le parole importanti per la tipologia. Hazak ve'ematz al tira ve'al tehat. Giosuè, primo capitolo di Giosuè. Qui Mosè e Giosuè. Davide che darà la legge, quindi adesso tutto ha i comandamenti di costruire il tempio, e Salomone che deve rimanere totalmente fedele a questa Torah che Davide gli ha dato di Dio per costruire il tempio. costruire. Costruire. Ok, basta sino a lì. Quindi credo che quando noi leggiamo, e sarà molto interessante di provare a fare in un senso moderno, di non sempre paragonare nella, come è un cugino debole e povero di Samuele e Re, nel leggere in se stesso, per apprezzare come questa storia viene di questa epoca, un'epoca diversa della storia scritta nel Samuele e Re. E qui forse dobbiamo menzionare che è importantissima, e credo dal punto di vista teologico è molto importante, la storia di Deuteronomio, la legge, e dopo i libri Giosuè a Re 2, al secondo re, è una storia focalizzata sul peccato. È scritta come una confessione del peccato. Credo che il peccato principale è di non riconoscere chi è il re. Questo è il peccato. Questo popolo è nato nell'esodo di Egitto con una, come si dice, come il vescovo prende, o il re prende un motto. Il motto di questo popolo, noi lo cantiamo molto spesso il sabato mattino nella preghiera della mattina, Adonai Imloch Le'olam Va'ed. Il Dio nostro, Dio, il Signore, lui regnerà per sempre. Su di noi siamo il suo popolo. Quello fa la distinzione fra Israele e tutti gli altri popoli. Se voi ricordate, importante anche nel libro di Giosuè, nel capitolo un po' riassunto, credo che 10 o 11, nel libro di Giosuè, sono nominate tutte le re che sono state vinte nella terra. Quanti sono? Non è importante talmente quanti sono. Sono, e io userò la parola, legione. Voi. Perché loro sono con l'unico. Interessante, non dirò che questo è una cosa a usare molto, ma sono 31 re. In ebraico 31 che cosa è? Lamed Aleph. Che cos'è Lamed Aleph? Anche in arabo.
Il no
a Dio, re dell'universo. Non dirò che questo forse è un coincidenza, perché la gematria forse non è molto usata nella Bibbia, è usata un po', ma non molto. Non so se questa è l'intenzione, ma è molto importante che sono 31 re, tantissimi re, contro il re che dà la vittoria al suo popolo. Ok? Qui torniamo a questi comandamenti a Salomone, per la costruzione del Tempio. Dopo, la cosa che segue in questi capitoli fino al 29, sono i comandamenti della Torah, certamente molto collegato con i stessi capitoli che danno l'istruzione a costruggere la tenda della che cosa? Testimonianza o incontro. Ok? Molto importante guardare questo doppio senso, che anche è guardato e è preservato nel testo ebraico, ma che ci dà l'ebraico e il greco. Perché Ohel Moed può essere il incontro, Moed, okay? O può essere la testimonianza, secondo la radice. La Septuaginta capisce testimonianza. Importantissimo per Luca. Ok? Testimonianza. Il luogo della testimonianza. Luca, Atti degli Apostoli, il posto della testimonianza spostato. Ok? Una cosa finisce con Stefano nel Tempio, quando il testimone è messo a morte nel posto della testimonianza, che diviene una testimonianza falsa, dopo la costruzione del posto della testimonianza vera, chi è il Ohel che è la comunità. Okay? No, questo è un'altra cosa, ma ancora una volta dico che Luca conosce molto bene Cronache, secondo me, lui il storico conosce il storico qui. E andiamo a 29 per leggere la fine, perché dopo queste parole di introduzione di Davide, ancora una volta qui noi siamo non nell'armonizzazione, c'è un'armonizzazione molto necessaria della cronista a causa, una delle cause è la complessità di un testo che esiste in intero adesso della Torah, abbiamo visto con Pasqua. Qui vogliamo vedere queste aggiunte, che sono aggiunte a causa della teologia nuova che è importante per la cronista al suo epoca, e qui abbiamo il testo è una volta, un momento, io voglio trovarlo, la benedizione che Davide dà in 29 10 a 19. Ancora una volta voglio sottolineare qui la tipologia che lui sta facendo fra Davide e Mosè. Vayevarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal. Questo, noi abbiamo questo testo, è uno delle pochissime testi che esistono nell'ufficio, una parte del testo. Ma voi potete identificare l'eco che la cronista fa qui? Vayivarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal. Un momento importantissimo per Luca. Nel libro di Levitico, che momento? L'unico momento, o quasi l'unico momento, di dramma in Levitico. Che momento è questo? Non ci sono molti avvenimenti in Levitico, no? Tutto leggi, ma c'è un momento molto drammatico. Capitolo 9. Che cosa?
Quando muoiono i figli.
No. Quando muoiono i figli è il testo contrario. Come in 30, in 32 e 33 c'è il vitello di oro, in 34 c'è la visione di Dio. Qui a posto. Il vitello di oro in Levitico 10 e il fuoco straniero Esh Zara, ma che è l'avvenimento centrale, questo è l'avvenimento secondario, che è l'avvenimento perché questo è la contraddizione dell'avvenimento principale, che è che cosa? 9 comincio del culto, quello è il principale. Non dimenticare, qui è l'autore, un prete, un levita, per lui l'azione principale nel mondo, il centro dell'universo è il culto, e l'inizio è il momento del più grande dramma. Ok? Che giorno?
L'ottavo giorno.
Oh, molto importante. L'ottavo giorno. L'ottavo giorno, il giorno dopo il Shabbat. Ma per Luca, che cosa ti viene l'ottavo giorno?
Domenica.
No.
Il giorno dopo il sabato.
Che giorno? È una sorpresa di leggerlo in Luca 9, è l'ottavo giorno, perché nei suoi fonti, Marco e Matteo, è il sesto giorno. Il giorno, la trasfigurazione. E che è il legame? Aprite. Perché qui credo che la cronista vuole che noi sappiamo bene questo testo di Levitico 9. Leggiamo soltanto l'inizio e la fine. Ok? Bayom Hashmini, Ancora una volta dico che nel contesto del libro di Levitico questo testo è molto importante perché è l'unico avvenimento. Dopo c'è l'avvenimento negativo che è la morte dei due figli di Aarone che non rimangono fedeli alla parola di Dio. Okay? Ma qui c'è l'avvenimento principale. Bayom Hashmini. Kara Moshe l'Aharon. ולבניו ולזקני ישראל ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ועיל לעולה תמימים qui la novità e si deve essere attento è che comincia tutto comincia il culto ok? Prima tutti i comandamenti come fare adesso comincia adesso leggiamo la fine del 9. Ok, e qui si deve sentire l'eco con il testo che abbiamo cominciato in primo cronache 29. Ok, leggo forse di un momento di 22. Vayisa Aharon et yadav el ha'am vayivarachem. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם guardate qui l'eco con che testo il testo di Genesi 1 con sottolineo il verbo levarech ok tutto è levarech faccio anche riferimento in molto importante in Genesi 1 il versetto 28 quando ci sono i cinque comandamenti sono dati con benedizione molto importante questa parola ok אלעם ויברכם סליחה ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם adesso la cosa stranissima וירא כבוד אדוני אל כל העם. Qui c'è un incremento. Un incremento a che cosa? A Sinai, loro sono ancora a Sinai, ma alla fine della Torah dell'Alleanza, 20 a 23 in Esodo, 24 c'è la cerimonia dell'Alleanza. Quello è stato il sommet, il pinacolo. Perché? Perché Aharon con Mosè e i due figli e i 70 anziani sono andati sulla montagna e hanno visto sottolineato con due verbi ra'a, hazza hanno visto Dio qui c'è un incremento qui tutti perché il culto ha cominciato qui è il dramma dell'inizio del culto ancora una volta questa Torah secondo di esegeti il storico di Samuele R non ha conosciuto perché diciamo non esisteva ancora quello è il P ok Kavod Adonai il Kolam Vetetze Esh Milifnei Adonai Vatochal Ala Mizbeach Et Aula Vet Achavalim Vayar Kol Ha'am ancora una volta due volte sottolineato vayar kolam vayaronu vayiplu al pnehem ok adesso sentiamo l'eco quando David dà il piano a Salomone e dopo leggiamo quando questo diviene un realtà quindi la dedicazione del tempio conosciamo di primo re 8 ne leggiamo il testo per vedere che cosa farà il cronista ancora farà un aggiunto importantissimo con il testo di capitolo 8 in primo re un aggiunto che mostra una teologia diversa una letteratura diversa ma prima leggiamo ancora continuiamo con la lettura della benedizione di Davide ok? Vayivarech versetto 10 in 29 primo cronache Vayivarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal Vayomer David è qui il testo che abbiamo nell'ufficio. Baruch ata Adonai Elohei Israel Avinu me'olam va'ad olam. Lecha Adonai hagdula v'hagvura. Qui molto importante sentire, perché anche qui c'è un'influenza molto importante su che libro, quando noi leggiamo hagdula v'hagvura v'hatiferet v'hanetzach v'hod. Ki chol b'shamayim uva'aretz lecha Adonai hamamlacha v'hamitnase lechol l'rosh. Questo fa un eco molto forte con che libro? Apocalisse. Apocalisse, molto importante, perché l'Apocalisse è un libro sacerdotale, tutto è liturgia. Ancora una volta, credo che ho già detto questo, se noi vogliamo capire questa scena iniziale nell'Apocalisse, vediamo qualcuno seduto sul trono con l'agnello, attorno le quattro creature e attorno 24 presbiteroi, 24 anziani. Chi sono i 24? Dicono sempre stupidaggini, dicono 12 e 12, perché noi conosciamo 12. La cronista conosce 24, e questo è nei comandamenti di Davide a Salomone, i 24 famiglie dei sacerdozi. Ok? In ogni caso, qui anche l'eco con tutte queste cose che si ripetono sempre con un lesima
ritornello
nel libro di ritornello. Ok. Va'osher va'kavod milfanecha va'ata moshel bakol uviyadcha koach ugvura uviyadcha legadel ulechazek lakol va'ata Eloheinu modim anachnu lach umahalelim l'shem tivartecha v'chi mi ani umi ani ki na'atzor koach lehitnadev kazot ki mimcha hakol umiyadcha natnu lach ki gerim anachnu lefanecha ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו על הארץ anche questa. È una citazione del Levitico 25. Anachnu rakirim. Noi siamo soltanto stranieri, non esattamente stranieri, sono i stranieri che vivono sulla terra. Nella terra appartiene a te. Ok? Levitico 25. Molto importante ricordare di questo in questa sera, in questo momento. Katzel yameinu al haaretz ve'en mikve. Adonai Eloheinu kol hehamon haze asher hachinonu livnot lecha bayit l'shem kodshecha miyadcha hu ulecha hakol. Ve'yadati Elohai ki ata bohen levav u'meisharim tirtze. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה, alla gioia sottolineata, con funzione quasi principale, non unico, ma principale del prete, a portare, avvicinare, quello è la teologia del prete, avvicinare il popolo a Dio e vivere nella gioia. Voi ricordate le ultime parole della lettura ieri, che non è stato Simcha, è la Chedvat Adonai Meuzeinu. La gioia suprema è la nostra forza, ok? Che è vivere vicino a Dio. Lehitnadevlah. Ok? Anche la ripetizione per quelle che hanno l'ebraico, Lehitnadev, che è molto collegato con il contributo iniziale per costruire la tenda, alla tenda della testimonianza. Hitnadvut e Truma sono le due parole che si ripetono. Adonai Elohe Abraham Yitzhak Yisrael Avoteinu Shamra Zot Leolam Le Yetzer Machshevot Levav Amecha Vahachen Levavam Elecha U Veli Shlomo Vni Ten Levav Shalem. Molto bello. Shalom è stato chiamato all'inizio in 22, adesso Shalem. E dagli un cuore perfetto, pieno. Lishmor mitzvotecha. Quello è l'oggettivo, quindi lui sarà, secondo questa richiesta di Davide, il re secondo Hilchot HaMelech, i comandamenti del re. E idotecha vechukecha, ve'la'asot hakol, ve'livnot habira asher hachinoti. Ok? Adesso spostiamo subito al momento del compiamento di questo. Credo che anche questo è scritto qualche parte qui. Sì. Secondo Re 7. È perché voi conoscete benissimo il capitolo 8 di Primo Re, voi potete, io leggerò soltanto i tre primi versetti.
Secondo Re?
Sì. No, noi siamo in Secondo Cronache 7. I primi tre versetti per paragonare dopo con Primo Re 8, la fine del capitolo. Uchechalot Shlomo lihitpalel. והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים. Ancora una volta, avete nel mente, non siamo lontani, del testo Levitico 9. Il fuoco che scende, che è la manifestazione della gloria di Dio, che consume i sacrifici. Uchvod Adonai malet habait. Qui ancora anche un testo sacerdotale, Esodo 40. Ok, Esodo 40, quando la gloria riempia la tenda. Velo yachlu hakohanim lavo el bet Adonai. Hakohanim. Dopo andiamo a vedere, non ci sono Kohanim nel re, se Primo Re 8. Ok? Chi male kvod Adonai et beit Adonai, v'chol bnei Yisrael yiroim v'redet ha'esh, Levitico 8, Levitico 9, ancora una volta non è scritto così in Primo Re, uchvod Adonai al habait, v'yichru'u apaim arza al haritzpa v'yishtahavu, v'hodot l'Adonai ki tov ki l'olam chasdo. Adesso andiamo a vedere in Primo Re, ancora una volta, questa focalizzazione sul ruolo importantissimo dei preti e leviti. Primo Re 8:54. Vayehi kechalot Shlomo lihitpalel el Adonai, stessa cosa, et kol hatfila והתחינה הזאת קם מלפני מזבח אדוני מקרוע על ברכיו וחפיו פרוסות השמיים ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול למור ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לעמו. Voi vedete qui che ci sono legami forti, ma la cosa che manca è la presenza dei preti, i leviti, sempre importantissima per la cronista. Ok, abbiamo fatto già un'ora, siete stanche?
No.
Qualcosa a bere? No. 8:54. Quindi soltanto per vedere che non c'è menzionata della presenza dei preti che non possono entrare nel... Ok, ho ancora due piccole cose che forse saranno interessanti, soltanto ancora per mostrare. Quindi, la scrittura, come lui scrive il stile, si deve capire che c'è il bisogno di fare armonizzazione a causa della nuova realtà, la nuova realtà descritta della lettura a ieri di Nehemia, che lui aggiunge delle cose perché tutto è spostato, il centro è spostato, la focalizzazione non è più sul re e la lotta fra il vero e il falso re, ma su il luogo dell'intimità, quindi la teologia sacerdotale, e la tipologia. Ha la tipologia che lui mette in centro, nel posto centrale, questa cosa ben conosciuta della Torah, del momento della teoria, alla Torah data, al momento il messo in pratica. Ok? Questa tipologia. Voglio mostrare due altre piccole cose. Ha anche un aggiunto che mostra un po' una teologia che non è lontana del deuteronomistico, ma che per lui ci sono problemi con questo testo. Un esempio, Menashe. Voi ricordate del re Menashe? Apriamo per leggere in re. C'è una cosa per la cronista che diviene problematico. Menashe è 2 re 21. L'inizio del capitolo c'è la descrizione di Menashe. Ok, io leggo in ebraico. Ben 12 shana Menashe vemolko. ו-55 shana malach birushalayim. ושם אמו חפציבה, ויעס הרע בעיני אדוני, כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל, וישוב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויקם מזבחות לבעל, ויעס אשרה כאשר עשה אחיו מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויבוד אותם, ובנה מזבחות בבית אדוני אשר אמר אדוני בירושלים אשים את שמי, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. Adesso il versetto 6, il più lui è diventato l'immagine e risimiglianza delle nazioni che erano prima. Ve'evir et bno ba'esh, eccetera eccetera. Ok? Che è il problema teologico per la cronista qui? Lui non può accettare questo testo come tale. E infatti il problema è nel primo versetto. וחמישים וחמש שנה מלך ירושלים. Quello è il problema. Questo re che è descritto come il peggior dei re in Giuda, a paragonare con il peggior dei re in Israele, Ahav. Voi ricordate in primo re capitolo 16 alla fine, quando c'è l'introduzione a Ahav, è scritto quello che non è scritto qui, perché basta la menzione di Ahav, è scritto lì, e lui ha fatto il male più che tutti i suoi predecessori. Qui, a paragonare con Ahav, che ha fatto il peggio di tutti i re prima di lui, è Menashe. E che è il problema? È stato re 55 anni, è il re il più che ha avuto il regno il più lungo di tutti i re. Per la cronista c'è un problema qui. Non, questo testo deve essere riscritto, e forse possiamo leggere, sì, leggiamo il testo su Menashe in Secondo Cronache 33. I versetti 11 a 16 o 10 a Ok? Il testo, prima cosa diremo, che il testo parallelo a quello che abbiamo letto, quasi parola per parola, possiamo leggerle, è all'inizio di 33. Ben 12 שנה מנשה ומולכו ו55 שנה מלך בירושלים ויעז הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריס אדוני מפני בני ישראל וישו ויבן את הבמות אשר ניתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעז אשרות וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם ובנה מזבחות בבית אדוני אשר אמר אדוני בירושלים ויהי שמי לעולם ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני והוא העביר את בניו באש בגי ונחינום una giunto piccolo che è interessante e dopo continua quindi la descrizione è la stessa ok ma a 11 lui tratterà del problema del 55 anni וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. Io leggo di dieci. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור. Che è il problema qui? וילכדו את מנשה בחוחים ויעזרוהו בנחושתיים ויוליכוהו בבלה. Ups. Qui c'è un piccolo miscolanza che mostra, è molto molto è diffuso nella Bibbia, che mostra bene che la nostra cronista non è sempre un buon storico, ok? Come dove troviamo questo stesso sbaglio, nel senso che il re di Assiria, Nebuchadnezzar, dove è scritto questo? Il re di Assiria, Nebuchadnezzar. All'inizio del libro di Giudit. Ok? Anche lì, non è importante. L'importante è una cosa che non è mai successa, che porterà una frutta che non è per niente descritto nel libro di Samuele il re. E quello è Uchahatzerlo, quando è stato nelle Zarot, e nel stretto Hila et pnei Adonai Elohav vayikana meod melifnei Elohe Avotav vayitpalel elav veyater lo vayishma tchinato vayishivehu Yerushalayim lemalchuto e dopo è stato re per 55 anni quindi ancora una volta mostra che cosa è la storia per la Bibbia. La storia è la focalizzazione sul presente. Il messaggio per il presente. Veyeda Menashe ki Adonai hu ha-Elohim. La conversione di Menashe. Ok? C'è un scritto, credo, no? La preghiera.
Sì, un scritto apocrifo. La preghiera di Manasse. Sì. C'è in fondo la Clementina in latino. C'è una pagina.
Che fa parte della liturgia degli ortodossi, loro pregano questa preghiera. Ma in ogni caso ci vede il sviluppo di una tradizione di un re penitente che fa un po' il ricordo di David, del Salmo 51. Ok, l'altra cosa, e dopo credo che un po' ho esaurito le cose principali. No, ci sono altre cose che possiamo dire. Vedere che nella genealogia, che è un testo molto difficile da leggere, anche qui c'è una riscrittura. La genealogia non è più storica che la genealogia di Matteo, la genealogia di Luca. Quindi qui c'è, e non dico nel nome storico, dico che il oggettivo non è storico. Okay, non dico per niente che qui è un bugiardo, ma dico che la ragione per cui questo testo, con la genealogia di Matteo e la genealogia di Luca, è un oggettivo teologico. Okay? E che è il teologico qui? È la struttura che le mostra bene. Noi abbiamo qui la genealogia del capitolo 1 al capitolo 9. c'è una struttura concentrica e cominciamo con il centro come sempre. Si può aprire per vedere di 5:27. Ok, che comincia 5:27. Questo è il centro. Bnei Levi. Ok? Abbiamo la genealogia dei Leviti e qui si deve ricordare, voi avete studiato a Nehemia, Nehemia, Ezra e Nehemia. Voi ricordate del problema verso la fine del capitolo 2 di Nehemia?
C'erano dei Leviti che non avevano i genealogici, non potevano.
La mancanza dei libri genealogici che mostrano, abbiamo già menzionato, in cui possiamo leggere la genealogia creata per Zadok, creata o presa da un altro, non voglio dire nessun blasfemia, ma ok, questa è qui, il verbo il più importante è Yahas, questa relazione di papà in figlio. Ok? Quindi qui c'è il Bnei Levi. Sì, voi andate verso il versetto 29. Forse non è 29, un momento. Dove ho scritto in qualche parte? Hai trovato Zadok?
Al 37.
37. Andiamo al 37 e lì, ok? E di 35 forse. Ve eile bnei Aharon, ok? Ve eile bnei Aharon, El Azar bno, Pinhas bno, Abishua bno, Buki bno, Uzi bno, Zerahia bno, Merayot bno, Amariya bno, Ahituv bno, Zadok bno, Ahimaaz bno. Ok? Voi vedete lì? In questa genealogia dei Leviti che finisce in 666 e questi sono tutti i Leviti al centro del piano genealogico. Interessante sapere, adesso andiamo agli estremi, capitolo 1 e capitolo 9, e qui anche mostra un po' il piano enorme, ancora qui si deve pensare a Luca, ok? Il piano enorme della storia della salvezza. Comincia, e questa è una novità, il rapporto a Samuele Re, comincia con Adam, ok? Tutto il primo capitolo è l'umanità, vuole mettere il Tempio al centro del cosmos. Il Tempio non è soltanto al centro di Israele, non è soltanto il posto di un culto con qualsiasi culto, è il centro drammatico di tutto il cosmos. Ok, quindi Adam, e al capitolo 9 finisce con, guardate, Bechol Israel hityachasu, ok? Vehinei ktuvim al sefer malchei Israel viuda huglu lebabel b'ma'alam. Ok, sono stato mandati in esilio a causa del loro disobbedienza. Vahayoshvim arishonim. Quindi c'è tutto il cosmos all'inizio e qui c'è i residenti adesso di Gerusalemme, di Yahud, l'epoca persa, con tutti i residenti. E fra loro, e qui anche è interessante a notare, lui fa una cosa anche per aiutare a capire le cose che non sono state spiegate. Guardate all'inizio del capitolo 2. Ele bnei Israel, Reuven, Shimon, Levi, Viuda, Yisachar, Uzvulun, Dan, Yosef, Uvinyamin, Naftali, Gad, Vaasher. Quindi questo è l'ordine. è l'ordine? No. C'è un cambio? No. Chi è il più piccolo delle figli di Yaakov, di Israele? Beniamin, Yosef e Beniamin. Ok? Interessante a notare che la genealogia non soltanto mette i leviti al centro, ma anche si focalizza sugli importanti. E chi sono gli importanti? Levi, certo, nel centro. Giuda, perché Giuda? Chi viene di Giuda?
Davide.
Ok, Giuda. Quindi lui deve spostare Reuven per mettere al centro Giuda. E questo lui fa. Ah, guarda all'inizio del capitolo 5. Ancora una volta, la sua realtà spiegata con storia. Uvnei Reuven, Bechor Israel, Kihu HaBechor, dice, Kihu HaBechor, Uvechallelo Yitzuei Aviv, il peccato, di Reuven, Uvechallelo Yitzuei Aviv, Nitna Bechorato, ha perso la sua prima genitura, Livnei Yosef ben Yisrael velo lihityaches la Bchora. Ok? Quindi c'è una spostura verso chi? Giuseppe. Ma, e dopo dice, chi Yehuda gavar pehav, il più grande è Yuda, ulenagid mimeno va Bchora li Yosef. Quindi qui c'è una spostura verso Yosef, Beniamino, Giuda. E qui si vede molto chiaro questa tendenza storica di vedere la presenza e cercare quello che spiega il presente nel passato, perché c'è un re che viene di Giuda, lui diviene centrale. Okay?
Giuseppe
perché?
No.
Ma pensi nel senso che abbiamo spiegato la cronista.
Ma sono dalla classe sacerdotale?
No.
Levi?
Levita?
No, Levi è la classe sacerdotale. Perché Giuseppe?
Ma lo chiedo perché mi interessa.
Non lo so, ma voglio che tu. Tu sai, sai. Che qui c'è il problema di Abramo, Giacobbe, Giuseppe, no? Quello è la successione narrativa che...
Però è più importante Giuda.
No, aspetta.
Ma dice qui le due cose. Dice, una cosa è l'importanza narrativa di Giuseppe e la seconda cosa è l'importanza perché di Giuda viene il re. Okay, quindi qui mette canto a canto soltanto qui, perché dopo dà il posto primo a Giuda e Beniamino. Voglio guardare. Sì, c'è un'altra teoria che è interessante leggere nella luce di questa teoria, e quello è c'è l'importanza del tempio molto principale. Ma c'è tutto il polemico nel libro di Ezra con i samaritani. In che senso? La storia cronista è scritta anche con questo nel mente. Ha un'apologia contro i samaritani. Ci sono tantissimi esegeti che leggono questo fatto del contesto, forse perché noi non sappiamo quando è stato scritto il libro delle cronache, ma forse anche questo fa parte, perché noi sappiamo che la guerra fra il popolo di Yehud e i samaritani è stato molto forte fino all'epoca dei Maccabei, almeno fino all'epoca dei Maccabei. C'è questo, è molto interessante leggere per vedere testi che possono essere anche una polemica contro i samaritani. Credo che è molto più importante leggere questo testo con la lettura della storia del popolo Israele sotto la luce della Torah sacerdotale. Questo è principale. E parallelo, leggere, e quello adesso mette sul stesso livello a Samuele re, com a leggere la storia del popolo di Israele sotto la luce della legge deuteronomistica. Interessante, sarà sbagliato di pensare che il cronista è unicamente con la Torah sacerdotale, lui è con la nuova realtà. Questa armonizzazione insieme, questo non è un'armonizzazione come abbiamo visto con il Yivashel Baesh, ed mettere canto a canto nel stesso testo il Pe e il De, il sacerdotale e la deuteronomista. Lui fa l'armonizzazione quando il libro di Re Samuele, Re non ha soltanto la deuteronomista. Non ho parlato niente, ma abbiamo fatto l'ultima volta sull'epistola di Koresh, la sua importanza e la sua importanza teologica per il piano di cronista, perché abbiamo detto, e credo che anche questo è molto importante da sottolineare nella lettura, quando Samuele re è focalizzato sul peccato e le sue conseguenze, la cronista non ha una teologia molto diversa delle conseguenze del peccato, ma ha un senso molto molto centrale della fidelità di Dio malgrado il peccato. E questo è l'importanza enorme dell'epistola di Koresh, che è un re, e qui gioca un ruolo principale, un re, ma non un re di Israele, che apre le prospettive nuove per un Dio che non accetta il peccato e le sue conseguenze nel morte come l'ultima parola. Questa ponte fra Cronache 2 e Ezra, letto con parallelo al ponte che fa Luca con l'accensione. L'accensione è un inizio nuovo. Questa è tutta la novità della scrittura lucana. Non è perché mettere in ordine in un senso che mette le altre nel disordine, ma perché lui vede o lui descrive tutta una storia che lui mette al centro della sua storia, non alla fine della sua storia, la sparimento di Gesù, la sparita di Gesù, l'ascensione. Altre piccole cose che sono interessanti. Sempre dicono che lui non menziona il regno, no, il royaume du nord, il regno del nord. C'è un posto, forse possiamo vedere se lo posso trovare. Sì, apri due cronache, 12. Non si deve leggere senza troppo in mente tutte le cose che dicono sul libro. Qui c'è un testo che parla di un altro re molto molto peccatore, che è Jehoram. Lo Joram che è del nord, ma Jehoram che è del sud. E lui fa questo in un modo molto interessante. E 12 cronache.
Seconda cronache
21. Questo viene dopo un altro testo che è aggiunto su Jehoshaphat. Lui dà un posto molto importante a Jehoshaphat, che è un buono. Ok? Ma qui c'è la menzione di Joram. Cominciamo di 4. Vayakom Yehoram al Mamlechet Aviv. Aviv Yehoshaphat, che è santo. Vayit Hazak Vyarog et Kol Ehav. Qui anche un eco forte con chi? chi ha
Achimelech.
Achimelech, non, non Achimelech, no, 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 no. Abimelech, ok? Il papà di tutti i re. Ah, il figlio bastardo di Gigione, che ha messo a morte tutti i suoi figli, come dopo farà anche Jehu a tutti i figli di Ahav. Ah, questo è un segno dell'antire. Ah, il re che è infatti l'antire, il primo è stato così, ah, Abimelech. Ah, questo è Giudici 9. Bachareb gam misare Israel. בן 32 שנה יהורם במולכו ושמונה שנים מלך בירושלים. אוקיי? אקוי אימפורטנטה. וילך בדרך מלכי ישראל. אוקיי? כווינדי איל קרוניסטה נון לויסה, קונושה. אוקיי? כאשר עשו בית אחיו, אנקורה ונבולטה, לרינומה די אחיו. כי בת אחיו הייתה לו אישה. Ok, lui guarda, preserva questo fatto che infatti è un po' diverso. Interessante questo. In secondo re, Jehoram non è sposato con Bat Ahav, è la Ahot Ahav. Non è molto importante. Ma l'importante qui è chi è Ahav, il peggior dei re. Ah, in re è stato la sorella e non la figlia. Ok, vaya farà bene Adonai, ok, continuiamo. Ve lo ava Adonai la scritta per David le man habrit. Ah, Dio, questo mostra la sua fedeltà sempre. Asher karat le David, vaha asher amar la tetlo nir ulevanav kolayamim. Vyamav pasha edom mitachat yad Yehuda, vyamlichu alehem melech. Vyavor Yehoram im sarav. בכל הרכב עמו, ויהי קם לילה, ויח את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב. אה, סמפרי, כולו אקה, דיו אפידאלה, כוינדי קווסטו ספיאגה, לויטוריה, כאנו אנקי רפקטורי. וקווסטו נענן פונטו כבוליו אריבארה. ויפשה אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשה לבנה, בעת ההיא מתחת ידו, כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו, גם הוא עשה ומות בהרי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, וידח את יהודה. קוי, ינה לקו זה אינטרסנטה. ויבוא אליו מכתב מאליהו. כוינדי, לקרוניסטה נון וולה סקריפיקארה תותה לסטוריה דל נורד, פרקה על צ'נטרו דל סטוריה דל נורד, שאו נה פרסונליטה קוזי צ'נטרלה, nella storia del popolo che lui non può passare in silenzio. E chi è? Eliahu. Ma Eliahu diviene che cosa? Non una personalità vive perché è stato profeta al nord, diviene un'epistola. Vayavo elav michtav me Eliahu hanavi le molko amar Adonai Elohei. Ah, quello è l'interessante, che ogni tanto c'è una cosa sorprendente, perché la cronista non è totalmente libero. Lui è un uomo che vive in una società con tradizione, e la tradizione di Eliahu è una tradizione centrale. Scrivere una storia del popolo di Israele senza Eliahu sarà impossibile. Quindi lui trasforma Eliahu in epistola, perché lui non interessa al nord, e Eliahu è al nord. Sono piccole cose così che veramente si deve leggere attentivamente, perché ci sono sorprese così in tutto il libro.